Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, bentrovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste. Siamo sempre qui a Radio Kerygma. Un canto nella notte mi risuona nel cuore, al Salmo 95, che diciamo è l'invitatorio ufficiale della Chiesa, cioè quel Salmo che noi sacerdoti e tutti coloro che pregano con la liturgia delle ore usano come inizio della liturgia delle ore, cioè un Salmo che invita l'orante alla preghiera. Ed è un salmo che ha questa caratteristica di invitare alla preghiera, perché come sentiremo e come abbiamo già sentito nella scorsa puntata, è un salmo che è proprio carico di inviti. Venite, presentiamoci, Dio è grande, nella sua mano sono abissi della terra, sul mare, le entrate, e noi siamo il suo gregge. Questa continua insistenza ad avere un atteggiamento di fiducia, di movimento, un atteggiamento di movimento verso il Signore, un atteggiamento di completo abbandono alla sua volontà, di completa comprensione della sua volontà, e appunto ci dà questa fortezza di solidità nella preghiera. Quello che appunto caratterizza è proprio la solidità, un invito continuo che è un imperativo, quindi è un qualche cosa che ci pone davanti ad una necessità. Devi fare questo, è importante. E poi parla al plurale. Allora, normalmente la Chiesa Cattolica parla al singolare. Poi è relativo, non è che sempre parla al singolare, è relativo, però di solito si comincia: o Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto e mi aiuto. Non è il singolo che prega e prega per sé. Qualche volta ho sentito dire nella liturgia delle ore, quando ero in una parrocchia di periferia, che tutti dicevano: Dio vieni a salvarci, ma c'è scritto vieni a salvarmi perché devi cambiare. Eh no, ma perché siamo in tanti, e allora no, lì è scritto per quando uno prega da solo. No, è la Chiesa, è tutta la Chiesa che prega a una sola voce, non è un gruppo di persone, è la Chiesa che prega al Signore, e quindi dice la Chiesa: vieni a salvarmi. E qui, per quanto si parla di gregge, al versetto 7 di questo Salmo, invece abbiamo un venite, presentiamoci, entrate, adoriamo. Quindi c'è questo continuo saltare da un plurale alla seconda persona ad un plurale alla prima persona. Quindi c'è l'invito è da parte di un salmista che è davanti, diciamo, il capobranco, il capobranco è quello che è riconosciuto come colui che conduce questo gregge e che invita gli altri: venite, andiamo. Allora lui è già sulla strada, è già pronto, è già proiettato verso la meta. Conosce la strada, conosce la meta, la mostra, e in questa sua conoscenza c'è appunto l'invito a tutti gli altri a partecipare. Quindi abbiamo questa dinamica dei plurali che venite, facciamo, entrate, adoriamo, quindi c'è questa cosa, io sono già entrato, adesso entrate anche voi, adoriamo, prostiamoci. C'è questo simpaticissimo gioco, che è un gioco di pluralità, proprio di famiglia, direi. E in questo simpaticissimo gioco si conclude col versetto settimo, dicendo egregie, e quindi la singolarità, il nome collettivo. E quindi è tutta questa dinamica fortissima di noi, voi, insieme e poi uno, chiesa, popolo di Dio, gregge. E quindi adesso, nella prossima parte di questa puntata, di questa trasmissione, ascolteremo le invocazioni negative, cioè il salmista si tira fuori e dice: ma io sono sempre stato fedele al Signore, l'ho sempre ascoltato e visto per quello che è, sono davanti a Lui, mi glorio della sua potenza e tutto quanto, ma tra di voi o tutti voi non avete la stessa purezza d'animo. E allora comincerà: oh, se oggi ascoltaste la sua voce, come dire, non dà per scontato che questo ascolto ci sia. C'è tutta questa dinamica positiva nello spostare il proprio corpo da una meta all'altra, nell'andare da una parte all'altra, nell'andare verso il Signore. C'è tutto questo invito, questa positività, e poi adesso c'è un lamento drammatico, che è appunto il lamento di chi dice: vabbè, ma tu hai fatto tutto. Ed è invitatorio per il cristiano, soprattutto questo salmo, perché l'ebreo ha come punto di partenza quello di seguire le leggi di Mosè, di essere pedisseco in questo. Invece il cristiano deve coinvolgere anche il cuore, non soltanto il corpo. Tu sei andato, hai fatto, però la tua testa è rimasta fuori, è rimasta per strada, è rimasta addirittura a casa. No. Oh, se oggi ascoltaste, questo è il centro di tutto il Salmo, almeno dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista del cristiano, dell'orante cristiano, che è chiamato improvvisamente, è trascinato, è portato, è sbattuto davanti a una realtà dolorosa, che è appunto la realtà di non essere in grado di fare tutto il movimento fino alla fine. E adesso ascoltiamo il Salmo.
Salmo 95. Il grande invitatorio. Venite, adoriamo Yahweh. Venite, esaltiamo gioiosamente Yahweh. Acclamiamo alla rupe della nostra salvezza. Presentiamoci davanti al suo volto con azioni di grazie. Con inni acclamiamo a Lui. Poiché Dio grande è Yahweh, Re grande sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terraferma. Entrate, adoriamo, prostriamoci, inginocchiamoci davanti al volto di Yahweh, nostro Creatore. Poiché Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge della sua mano. Oh, se oggi ascoltaste la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto la mia opera. Per 40 anni mi nauseai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, essi non riconoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, oh, non entreranno nel mio riposo.
Come dicevo alla fine della mia presentazione del Salmo 95, nella prima parte di questa trasmissione, il versetto 7 finisce con questa invocazione disperata: «Oh, se oggi ascoltaste la sua voce!» E allora abbiamo, come abbiamo detto, abbiamo il salmista che si pone come su un piedistallo, è il maestro che parla al suo gruppo, in questo caso abbiamo letto al suo gregge, parla e resta amareggiato perché vede che tutti sono arrivati dove lo hanno seguito, ma semplicemente con azioni, con modi di essere, con modi di fare. Non è stato seguito con il cuore. Il cuore è rimasto altrove, la mente è rimasta altrove, l'anima è rimasta altrove. Il percorso della preghiera è un percorso difficilissimo, perché è un percorso che coinvolge tutti i nostri strati dell'umanità. E se non coinvolge tutti questi strati dell'umanità, non siamo riusciti a compiere la preghiera. Un po' come quella che è anche la filosofia yoga, cioè se non riesci a rilassare completamente e controllare completamente tutti i muscoli, e quindi una volta controllati e rilassati tutti i muscoli, non riesci a entrare in uno stato meditativo, cioè di abbandono totale della mente, non hai fatto l'esercizio come si deve. Quindi, diciamo, senza essere sincretisti, sta di fatto che c'è un minimo comune multiplo, c'è un minimo comune multiplo in tutte le religioni, in tutte le spiritualità. C'è un qualcosa che ci chiama a un impegno assoluto. L'impegno assoluto è quello di far partecipare il nostro corpo, i nostri sensi, tutti i nostri sensi, e la nostra anima, il nostro cuore, alla preghiera. E quindi quando non c'è questo abbandono totale, quando si scioglie questo abbandono totale, ecco che siamo davanti ad una situazione grave, perché appunto non abbiamo completato tutto, ed è molto più grave che non aver fatto nulla, cioè essersi messi in marcia senza È come andare verso una guerra senza armamenti. Si va, si, tutto l'esercito marcia, trum, 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 zaini, cose, però i fucili sono senza proiettili. Arrivato lì al fronte, il nemico spara e tu hai solo il fucile. Hai tutto, ma non hai proiettili. È la stessa cosa. Se noi andiamo a pregare soltanto con le labbra, soltanto con il corpo, ci mettiamo in ginocchio, addirittura prostrati, ma poi la nostra mente vaga, il nostro cuore soprattutto, non la nostra mente, il nostro cuore vaga in altri lidi, per cui dico non vedo l'ora di finire. Mi ricordo il racconto del mio parroco quando ero a Montegrisa, che ero viceparroco, diceva, quando eravamo tutti fratelli lì riuniti la sera, prima di andare a tavola, dicevamo il rosario. E c'era mio fratello che era fidanzato, che scalpitava, perché doveva uscire con la fidanzata. E il padre diceva, prima prega, poi dopo mangi e poi vai dalla fidanzata. Come avrà pregato e come avrà mangiato quest'uomo? Senza questo ascoltare. Ecco, oh, se ascoltaste. Se ascoltaste, non ascoltate. E quindi c'è un richiamo mattutino, quotidiano, da parte del salmista nei confronti di chi prende in mano il breviario, che è forte. Ti rimette subito in sesto, cioè ti dice, ma sei qui o sei altrove? Sei tra quelli che ascoltano o quelli che non ascoltano? Sei tra quelli per cui non dico nulla o sei tra quelli che... per cui invece mi lamento e dico, ah, ma insomma, dove sei? Dov'è la tua testa? Dov'è la tua mente? Dov'è il tuo cuore? Cosa stai facendo? Se ascoltasse la sua voce dice, non indurite il vostro cuore. E poi mette un paragone, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto. Che cosa è successo a Meriba? È quel luogo in cui il popolo di Israele sta morendo di sete. Ha mangiato le quaglie, ha mangiato la manna, ma non ha più acqua, ha proprio sete. E quindi insorge contro Mosè, perché dice non solo non possiamo lavarci, e vabbè, pazienza, ma non possiamo nemmeno bere, e senza acqua si muore presto. C'è proprio degli studi, si può stare a digiuno molti più giorni rispetto al bere. E allora Mosè, affaticatissimo, è spaventato, e batte sulla roccia tre volte, viene maledetto da Dio, tutta una serie di cose, vabbè, a seconda delle tradizioni che ci arrivano, perché sono tre i libri che parlano di questo strano episodio, l'Esodo, i Numeri e Deuteronomio, quindi ci sono diverse versioni dello stesso episodio. La versione comune, però, è che il popolo non ascolta più il Signore. E la prova davanti alla quale è stato messo non è da poco. Non è una prova da poco. Il popolo ha paura di morire di sete. Dice, se qui non c'è l'acqua, se qui non troviamo da nessuna parte neanche un pozzo, niente, qui moriremo tutti di sete. Ci sarà proprio il dramma più totale. E quindi non è una prova da poco, però resta appunto una prova da parte di Dio nei confronti del suo popolo, ed è un qualche cosa di veramente allarmante. Allora dice ad ciascuno di noi, non dovete indurire il cuore come in quel momento lì. È particolare come pretesa. Non dovete avere mai nessun tipo di freno, dovete fidarvi totalmente del Signore. Dove mi tentarono i vostri padri, mi mirarono pur avendo visto le mie opere. Avevano visto le opere di Dio, però adesso ancora erano messi alla prova, lo mettono alla prova. Facile da dire quando abbiamo il rubinetto in casa dell'acqua, quando abbiamo il cibo, abbiamo il supermercato e tutto quanto. Provate a spostarvi nel deserto, dove non c'è da mangiare, non c'è da bere, cosa succede? Beh, con questo interrogativo vi lascio e ci sentiremo la prossima settimana.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.